Signori e signore, sta per partire Radioattivi. Vi preghiamo di mantenere alla guida un atteggiamento corretto.
Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunto insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.
Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Radioattivi, questa volta di mercoledì.
Oggi è mercoledì?
Oggi è mercoledì, ti do questa notizia in anteprima, se non lo sapevi, oggi è mercoledì. Un po' come il segnale orario, arriviamo a darvi.
Cominciamo subito con la dislessia di Riccardo.
Beh, è iniziato Chiara.
18 secondi.
Bella, diciamo che è iniziato Chiara.
Oliato di
notte. Siamo di nuovo qui, è mercoledì perché siamo qui di mercoledì?
Siamo qui di mercoledì perché ieri sera non siamo andati in onda perché c'era uno spettacolo di radiofonica a loop e noi, non perché l'abbiamo fatto noi, io e te Riccardo,
no.
Ci mancherebbe, ma perché volevamo essere presenti allo spettacolo che ha ideato e condotto la nostra Chiara, che ha fatto l'annuncio e che quindi insomma
che è qui con noi. Chiara, dicci come
che vive la notte insieme a noi. Sì.
Com'è andata ieri sera?
È andata molto bene, sono stata molto contenta di come abbiamo esordito, perché in realtà è stata la prima serata di apertura di una serie di appuntamenti che ci vedranno nel caffè, vedranno quindi anche le altre trasmissioni radiofoniche che saranno Radioattivi, Vuoto e Perdere e anche Indigene, con ben due appuntamenti ad aprile. E quindi vi invitiamo a venire, ma l'unico motivo per cui Radioattivi c'è oggi è perché ieri Mattia, Riccardo e Sergio non è che sono venuti mossi da reali interessi nei confronti di quello che facevo, ma per rompermi i coglioni, perché sono fatti così.
Ma no, non mi pare tanto.
Per essere antipatici e dissacrare il mio lavoro.
Ma non è vero.
Ma non è vero, perché io ho apprezzato il lavoro nonostante stessi morendo, perché è una settimana che sto in una situazione
è una settimana che ci prova, ma ancora non ci siamo riusciti a liberarcene.
Sì, è una settimana che cerca di uccidermi qualsiasi servizio segreto del mondo e...
Sì, i servizi segreti stanno a cerca proprio a lui con tutti.
E quindi sono stato presente ieri sera, ho apprezzato lo spettacolo e quindi non abbiamo fatto la trasmissione per questo. Anzi, io approfitto per ringraziare gli amici di Zionet che hanno spostato la loro diretta, che sarebbe dovuta andare in onda
questa sera,
invece l'hanno spostata a ieri sera.
E questa sera noi non ci facciamo mancare niente, perché questa sera ci sono le partite di Champions League, anche questa sera. Sì. E dopo l'eliminazione della Juventus di ieri sera, che mi ha reso molto felice, quindi se ci sono,
speriamo che eliminino anche la Roma e l'Inter, almeno la finiamo con questa controprogrammazione della Champions League.
Allora, l'Inter intanto perde 1-0 a Manchester, la Roma vince 1-0 in casa, quindi ogni tanto vi teniamo
non si sa.
Gol di non lo so, dovrei informarmi, non lo so, però sta in vantaggio la Roma e quindi
gol di Bruno Conti.
La seguiremo.
Ma di che cosa parleremo questa sera, oltre a farci offendere da Chiara? Di che cosa parleremo?
Allora, questa sera, come avrete visto sul nostro gruppo o sull'evento che abbiamo creato tramite Facebook, parliamo del traffico. Degli italiani. Degli italiani alla guida, degli spostamenti quotidiani che ognuno di noi compie nelle varie città in cui alloggia.
E anche della reazione che può avere il guidatore medio, della reazione che può avere il pedone medio e anche della reazione del dito medio del pedone medio.
Sì. Diciamo così. Del dito medio del pedone medio. Come dalla scorsa settimana a questa parte, ci sarà anche la nuova rubrica dedicata alle notizie della settimana, particolari e curiose, selezionate dal nostro Mattia, che ci ha promesso che questa sera, non essendo ammalato, le farà un po' più con calma.
Sì,
perché io sembrava un drogato l'altra settimana sotto effetto di acidi, e io ho rischiato 4 o 5 infarti.
in un quarto d'ora, che sarebbe un record mondiale. Comunque questa sera avremo delle notizie molto interessanti, insomma, che riguardano sia la politica che il costume del nostro amato o odiato bel paese.
Insomma, che, dipende, dai. Fate un po' come vi pare, diciamo così, amato, odiato, amate, stimate, bel paese. Io direi che, visto...
Che cosa stai dicendo? Allora, Riccardo, torna in te, per favore. Ma io mando
la prima canzone,
una pausa musicale, e ritorna in te, perché non puoi affrontare un'ora e mezza di dislessia, ok?
Va buono. Tornati di nuovo in onda, è mercoledì questa settimana, siamo di nuovo qui con Radioattivi e questa sera parliamo di mobilità.
Mobilità,
diciamo così, va. Di mobilità parliamo, degli spostamenti.
Di mobili, parliamo di mobili.
Parliamo di mobili.
Ma invece no, parliamo di mobili.
Okay. Allora, la scrivania su cui sono poggiati i nostri computer è di legno plastificato. Acero, sì, e sughero.
Sì, cioè, Pino Palazzi.
Stavo scherzando.
Ah, stai scherzando? Okay. Te prendo sul serio.
Parliamo di mobilità.
E diamo, sì, diamo qualche numero.
Sì, qualche allora, numero... secondo alcuni studi, per esempio, dell'ACI, che è l'Automobile Club d'Italia, gli italiani passano 21 giorni dentro l'abitacolo della macchina, in mezzo al traffico, 500 ore all'anno, e spendono 400 miliardi di euro l'anno per stare in macchina. Quindi...
una bella cifretta, insomma.
Diciamo che non è il massimo proprio della vita stare tutto quel tempo là dentro, perché ti porta via del tempo. Addirittura a Roma e a Milano si passano sulle 500 ore a settimana in macchina, perché insomma
500 ore a settimana.
500 ore, che cosa si potrebbero fare?
Non ci sono 500
ore. Esatto, quello che stavo dicendo io, ci sono 500 ore in una settimana.
Perché quante ce ne stanno?
24 per 7, 7 per 3, 21, quindi 2100
ore?
No, non lo so.
200?
No, no, comunque 500 ore
al mese.
È chiara mese, che fa mese. Delle facce stranissime.
No, 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 non posso, non sono 500 ore.
Non è possibile. Quindi perché, sono al mese?
Sì, al mese. Okay. Assolutamente, ti dico perché 24 per 7 fa.
No, no.
Fa,
si sa,
no, che quanto fa 24
per 7 fa.
Vabbè, comunque 24 per 7 fa sicuramente meno di 500.
Meno di 500.
Va bene.
Comunque, comunque.
No, ci sono anche. C'è un'altra indagine dell'ACI che ha dimostrato come su 100 su 100 automobilisti al giallo rallentano in 66, 22 accelerano, 12 restano indecisi sul da farsi.
Se, quindi, e quindi fanno un incidente.
Fanno un incidente.
Arrivano all'incrocio.
Esatto. E i comportamenti meno corretti risultano quelli che riguardano la fascia d'età tra i 18 e i 25 anni. Vabbè, prevedibile.
Vabbè. Abbastanza scontata come cosa.
Esatto. Perché i giovani d'oggi sono dei scapestrati.
Sti diciamo. Giovani, guarda. Incredibile.
Sì, diciamo così.
Dato medio, emerge che il 65% degli italiani si considera perfetto alla guida.
Sì, che cozza con il dato di prima.
Precedente, esatto.
Sì.
Però questo è sono i dati. Quindi, però, sulla ricerca.
Dati di autostima.com.
Esatto. Di ottimismo.com.
Di ottimismo.com, sì.
Esatto.
Il problema del traffico di cui comunque stiamo parlando anche oggi è un problema che è collegato al fatto che noi storicamente, diciamo sociologicamente, non siamo in testa nelle classifiche d'Europa. Noi veniamo sempre prima di Portogallo e Grecia in tutte le classifiche positive.
Anche a giochi senza frontiere.
Anche a giochi senza frontiere.
Sì, Portogallo e Grecia.
Il grande e vecchio Giochi senza frontiere, un monumento che dovremmo recuperare.
In diretta dal Teatro degli Arcimboldi.
No, a parte questo, diciamo che siamo in testa però nelle classifiche che riguardano diciamo i veicoli per abitante. La media degli italiani è 58 veicoli ogni 100 abitanti, contro la media europea che è di 49 veicoli ogni 100 abitanti. Quindi anche in questo noi siamo supremi, diciamo, possessori di automobili, e addirittura tra i vari regioni in cui diciamo c'è questo primato, il primato spetta al Lazio con 69 auto ogni 100 abitanti, cui segue l'Umbria con 67, il Piemonte e il Val d'Aosta con 64. Abbassano invece la media la Puglia e la Liguria, che stanno...
Vabbè, Liguria perché sono tirchi, sono notoriamente dei tirchi.
Quindi non le comprano direttamente.
Non comprano le auto, le noleggiano al massimo.
Ma con tutte queste auto che ci fanno?
No, che ci facciamo?
Dove devono andare
tutte queste auto? Guarda, io posso raccontare la mia esperienza personale. Nel mio palazzo ci sono più macchine che persone, che inquilini.
Ah, complimenti.
C'è una...
Affittano le macchine direttamente le case.
C'è un quantitativo di auto per famiglia... Impressionante, e ci metto, ahimè, ci metto anche la mia, nel senso che mio padre, essendo un appassionato di auto d'epoca, ogni tanto compra la macchinetta, la aggiusta, poi se la rivende, fa lo speculatore, insomma.
Fa lo speculatore sulle macchine.
Gioca in borsa.
gioca in borsa con le macchine, sì, sì, sì.
Nella borsa delle macchine. Però averci tutte queste macchine, diciamo che noi non è che abbiamo queste strade enormi in tutte le città. Beh, non male, sono tutte città antiche con vie piccole.
Però c'è da dire che noi abbiamo la rete autostradale migliore d'Europa. Il problema è che nessuno lo dice, tutti quanti hanno sempre questa visione catastrofica dell'autostrada italiana come divertitore. Noi abbiamo il maggior numero di chilometri in Europa.
Sì,
questo
sì.
Perché? Questo perché negli anni molto, secondo la mia opinione, secondo il mio modesto e pur prezioso parere, come dicevo nei temi per allungarli alle medie.
Visto il fumato, fantastico.
Invece che per me, secondo il mio modesto e pur prezioso parere, era un 3D che già fa.
Secondo io.
Secondo io. Si vede perché Sergio sta ancora finendo le elementari.
Sì, sì. Noi lo saltavo.
Sergio che deve ancora diplomare. Comunque, dicevo, secondo me, perché comunque grazie ai lobbisti degli anni 70 c'è stata un investimento della Democrazia Cristiana sulla rete autostradale, grazie ai lobbisti della Fiat, appunto, per vendere auto, il favorire il boom economico e tutto quanto, piuttosto che alla rete ferroviaria, che invece rispetto alla rete autostradale, che è una delle migliori in Europa, la rete ferroviaria è la peggiore in Europa, e siamo anche dietro Portogallo e Grecia.
Sì, in quel caso posso testimoniarlo, perché arrivare a Perugia probabilmente con il treno è una
È un'impresa, sì, poi soprattutto per persone che, diciamo, Riccardo sta parlando di auto e mobilità, ma non la patente, quindi
attenzione.
Parliamo con grandi
passivamente di aborto, diciamo.
Sì. È la vergine che parla di sesso,
passivamente, diciamo. Arrivare io domenica, per arrivare a Perugia in treno, ci ho messo la bellezza di 4 ore e mezza, perché esiste un treno diretto Roma-Perugia che ci mette 2 ore e 45 per fare 170 km all'incirca, sarebbe il tragitto. Però dici, voglio arrivare prima, vado e faccio il cambio a Terontola, che è in Toscana, eh? In Toscana,
sì, sì, spettacolare. Per andare da Roma a Perugia, che sono Lazio e Umbria, bisogna andare in Toscana. È uno spettacolo.
Dici, vado a Terontola, ci metto un quarto d'ora di più, però arrivo prima, arrivo alle 6 e mezza. Invece in realtà monto sul treno per Terontola, che parte con 40 minuti di ritardo, va verso la Casilina e quindi va verso Napoli, quindi il panico tra i passeggeri, dico oddio, ci hanno dirottato il treno, perché
forse chiama Riccardo odiosamente parlava napoletano, ma boh, questo vuole andare a Napoli,
andiamo verso Napoli, vedo Napoli e poi muore, diciamo. A quel punto torniamo indietro, riparte verso Orte, la meta ambita di Orte, appassa il controllore e inizia a gridare: chi è che deve andare a Perugia? Chi è che deve andare a Perugia? E a quel punto fa: io vi suggerisco di scendere a Orte, passa il treno che riparte che parte comunque da Roma per Ancona, scendete a Foligno e poi a Foligno cambiate di nuovo e prendete il treno per Perugia. Però a Foligno stai un'ora fermo, sono stato, e il bar alla stazione di Foligno, il caffè costa 90 centesimi. In tutta Perugia tu lo trovi a 80, pure nel bar del centro.
Ah, Foligno è borghese.
Foligno è forte, borghese forte, il bar della stazione.
No, ma la cosa più bella, quando mi ha raccontato questo aneddoto stremato dal sudore, dalla fatica e anche da un po' di muffa sotto le ascelle, quando è rivenuto quando è venuto da questo viaggio assurdo, è il controllore che sul treno Roma-Perugia chiede chi deve andare a Perugia.
No, vabbè, no, perché quello è il treno Roma-Firenze.
Ah, il treno. Ah, io
quello è il regionale Roma-Firenze.
Io avevo capito che fosse quello Roma-Perugia. Comunque, no, potremmo fare 3.000, visto che parliamo di mobilità, potremmo fare 3.000 aneddoti sul treno. Io invito i nostri amici che sempre ci ascoltano, amici, numerosi, a.
Amici, iscrivete a diretta @radiofonica.com.
Scrivete a diretta@radiofonica.com che questa sera vede una protagonista diversa, perché dopo l'esperimento, diciamo, anche
fallimentare
di Sergio su MSN, questa sera proviamo con Chiara, che sarà felice di rispondere alle vostre lamentele.
Almeno non parla.
No. E farà diciamo le veci della customer service di Trenitalia. Quindi se avete da lamentarvi, io per esempio posso dire la mia, che le grandi ferrovie abruzzesi, c'è un treno L'Aquila Roma, questo è vero, lo giuro, L'Aquila Roma 90 km, sono 90 km. C'è un treno
L'Aquila
a Roma, a dove attorno, diciamo.
No, scusate, c'è un treno L'Aquila Roma 90 km che impiega 9 ore. 9 ore, ho visto io, se mettete,
cioè, va a calci in culo, non va a diesel. No,
c'è la gente che cammina, c'è un lungo treno, i binari,
e ma pedali, ma
90 km, 9 ore, perché si ferma a tutti i paesini e prende un surrogato della famosa freccia all'Appennino, che è il treno quello a vapore, che ancora
la freccia dell'Appennino,
che è quello là che si fa sul Mora, Castel di Sacco, tutti i paesini all'interno della Valle Peligna, da cui proviene il nostro Sergio. E c'è questo treno che è un surrogato, la freccia all'Appennino, che va a vapore.
Un surrogato di un treno.
Un surrogato di un treno.
Esatto, esatto.
E forse quindi in bicicletta fai prima. Ci metti di meno in bicicletta, probabilmente.
Ma secondo me fa ancora prima a calci in culo, veramente.
Ma allora, dopo tutte queste aneddoti abbastanza personali riguardanti le ferrovie, ritorniamo all'auto. Ritorniamo all'auto. Perché? Perché abbiamo detto delle auto che abbiamo per abitante, abbiamo detto della congestione del traffico che abbiamo in Italia. Però, nonostante tutto questo, secondo il sito keepmoving.co.uk, che è il sito specializzato nell'analisi del traffico,
fischiolli.cqcq,
in pratica in questo sito vengono date le cifre del traffico in genere in tutta Europa. La città più lenta d'Europa è Londra.
Londra.
Che ha uno spostamento. La velocità media degli spostamenti in auto a Londra è 18,9 km all'ora, cui segue Berlino con 24,1, mentre Roma è a 30 km all'ora. La velocità degli spostamenti.
Anche perché Roma, non avendo semafori rossi, avendo un raccordo anulare dove vanno dai 2 ai 300 km orari, dal 18enne al 90enne, non lo so.
È vero anche quello, sì. Bisogna anche dire per esempio però che Roma ha il problema della lentezza a Roma.
Parole tue.
Può essere surrogato appunto da, come diceva lui, dal raccordo che circonda la capitale andare. Ma anche da sistema, diciamo così, di viabilità, scorrimento veloce di alcune strade.
E tapirulana, diciamo.
Sì.
Ma che, non ho capito che cosa dovevo andare.
Che ci sono delle strade a scorrimento veloce, tipo la Tiburtina.
Quelle anche a Londra, credo ci sarà una tangenziale.
Beh, quelle sono a scorrimento veloce semplicemente perché gli automobilisti sono pazzi e vanno velocissimi e rischiano di investire tutte le persone che passano. Tant'è che
sì,
si dice
vabbè, quelle sono strade di mignozze.
Non attraversare la Tiburtina perché sennò insomma sei falciato.
No, non si può attraversare la Tiburtina.
E ha dato la sua sentenza anche Chiara Sentenza Scolasti.
Chiara Sentenza Scolasti. Ma il traffico fa male anche alla salute. Ed è un punto fondamentale questo. Soprattutto il stare all'interno del traffico provoca infarti. Perché
ansia.
Lo stress di stare in macchina, di sbraitare con il vicino che suona, con quello dietro che suona, con semafori rossi, con
col pedone che stronzo passa sulle strisce.
Porca miseria! Sono zebre morte quelle. Chi ha mai detto che erano strisce?
Esatto, quelle l'hanno fatte per colorare la strada. Per dare un tono alla strada.
Tutto quel nero.
Fare un gessato.
Sì, sì, fare un gessato elegante.
Elegante.
Abbiamo dei comuni.
Sì, ma infatti, in riferimento ai disturbi provenienti dal traffico, cioè l'ansia, cioè le crisi di panico, ma un aspetto particolare.
Shopping compulsivo. Ah no, quello era Martino.
No, quello era scusate. Cioè, problemi legati allo stress da traffico riguardano anche la sfera sessuale. Infatti pare che ci sia un calo della libido e desiderio sessuale. E questo è stato il risultato di una ricerca fatta su 320 automobilisti di Roma e Genova. E si è riscontrato effettivamente un calo del desiderio. Quindi morale della favola,
ma se non vi fidanzate mai con autisti
soprattutto se non vi tira più, mettete le quattro frecce, ecco.
Ma soprattutto se stai 500 ore in macchina, perché non approfittarne? Volendo, tipo alla Ivano e Jessica in Viaggi di nozze. Esatto.
Viaggi di nozze, sì, che ricordiamo che cosa fecero. Famo strano
era in piscina, però.
180,
però 180.
180. E poi mi ricordo che vidi una volta in televisione un'intervista di Carlo Verdone che sosteneva che alcune persone avevano imitato, dopo aver visto Viaggi di nozze, avevano imitato a bordo, insomma, erano state fatte multe all'autovelox a 220 all'ora.
Immagina quando fanno la foto.
C'è questa foto dove c'erano delle tette volanti e lingue fulminanti. Diciamo
c'è qualcosa di strano. Immagini che arriva la foto al poliziotto. C'è qualcosa di strano in questa foto.
Sì, Simbason.
Poliziotto. Notoriamente tutti Winchester stanno in tutte le stazioni di polizia italiane.
Sì, ovviamente. Perché? Perché non mandare una canzone mentre ti prendo a bastonate mentre parli napoletano?
Ma molto volentieri.
Check it out.
Buonasera a tutti, da Roma Manchester, no, Roma Arsenal 1-0 e Manchester Inter 2-0.
Oh, ringraziamo Bruno per gli aggiornamenti dagli stadi.
Bruno Pizzullo, che meno male che l'abbiamo internato qui a Radiofonica in modo che l'Italia possa vincere ancora i mondiali.
Sì,
notoriamente è un portamerda.
L'abbiamo messo sotto vino. L'abbiamo messo sotto vino a Bruno. Sì, sì, sì. Per conservarlo meglio, sta sotto vino.
Quindi abbiamo anche dato l'aggiornamento in tempo reale delle partite. Quindi non avete più scuse per ascoltarci, per non ascoltarci.
Non avete più scuse per ascoltarci, era bellissimo. Non c'è dei motivi per ascoltarci, quindi ci stanno le partite, ci sta, che ne so, Amici su Canale 5, ci sta quello che vi pare. Perché state ascoltando noi?
Perché?
Per quale motivo? Perché volete interagire con noi, la nostra Chiara, attraverso il contatto messenger diretta @radiofonica.com riguardante l'argomento del giorno, che è
mobilità in generale.
Brava.
Io vorrei dire che ho attivo anche il mio contatto messenger, se vi doveste offendere vi dovesse offendere Chiara, voi diditemelo a me, perché stiamo uno di fronte all'altro, non posso mettere bocca su quello che
stanno facendo una battaglia navale.
Sì, stanno giocando loro, giocano tra computer probabilmente.
Io ho qui l'esperienza, insomma, gli aneddoti della nostra carissima, affezionatissima Vera, che ci racconta aneddoti di quel passaggio che è avvenuto da quando era pedone a quando è diventata automobilista. Quindi si raccontava che lei, quando dopo pochi mesi che aveva la patente, praticamente si vendicava di quello che, delle rappresaglie che subiva quando era pedone. Cioè, lei quando era pedone,
cioè, no, uccidendo gente
adesso. No, cioè, i pedoni subiscono delle evidenti rappresaglie da parte degli automobilisti che passano, magari quando c'è la pioggia passano senza nessuna pietà sopra le pozzanghere e bagnano i pedoni. Allora lei, dopo aver subito tanta rappresaglia di pioggia, cosa ha fatto? Quando è diventata automobilista non ha praticamente perso un ragazzino vicino a una pozzanghera, li ha bagnati tutti.
Che bastarda.
Cioè, ci andava proprio, aspettava che piovesse per tracciare la macchina.
Sì, praticamente.
Poi, oltre alle rappresaglie, come lei, secondo me ci sono degli impiegati IMSS che sono mandati in giro per le strade ad uccidere i vecchi, così diminuisce l'impatto sulle spese dello Stato. Proprio quelli vengono pagati per uccidere gli anziani alla guida delle macchine e far sembrare che sono incidenti, per eliminarli fisicamente. Sì. Allora, dicevamo che l'argomento appunto di oggi è la mobilità,
sì,
il traffico, la mobilità in generale. Noi abbiamo tante macchine, molta gente si sposta in macchina piuttosto che altro, anche perché la percezione degli italiani nei confronti dei mezzi pubblici non è che sia la più rosea, anzi, nelle gran parte delle statistiche che abbiamo trovato, scartabellando
naturalmente, per chi non fosse spettatore,
un afficionato
di radioattivi, bisogna dire scartabellare almeno una volta a puntata.
Sì, in pratica, secondo l'ANSA, gli italiani sono il fanalino di coda nelle classifiche europee per quanto riguarda il gradimento dei mezzi pubblici. Soltanto il 69% si dice soddisfatto del trasporto urbano, e addirittura a Roma la percentuale delle persone soddisfatte scende al 40%. Quindi la maggior parte degli italiani si sente insoddisfatta nei confronti del mezzo pubblico e prende l'auto. Ma perché si è insoddisfatti? Fondamentalmente perché siamo carenti da un punto di vista infrastrutturale, cioè a noi ci mancano le strutture per i trasporti pubblici, gli autobus vengono infilati nel traffico senza le corsie preferenziali e quindi ti trovi imbottigliato nel traffico con l'autobus, ora dico, piuttosto che stai accarcato con altre 50 persone sudate che puzzano, mi metto in macchina
che puzzano proprio alta qualità questa sera.
Vero,
da parte Riccardo sta dando il suo meglio, sì.
E però
pagatamente
pagatamente e serenamente e quindi a quel punto diciamo che servirebbe un investimento in quella direzione, nelle direzioni infrastrutturali. Personalmente,
deodoranti, soprattutto investimenti
in Aprema Chic sugli altri.
Esatto.
Personalmente io dico sempre che Roma, per come è costruita e per quello che c'ha sotto,
ci vogliono i bighe.
È impossibile scavare sotto.
Esatto, bisogna
scavare
sopra.
È una cosa sopra.
Sì, sì, però non mi puoi dire che Roma ha un trasporto pubblico buono.
No, non ti dico che ha un buon trasporto pubblico. Per carità, la metro A adesso come adesso è spettacolare con i treni di provenienza spagnola. Notiamo tecnologia spagnola.
No, no, ma al di là, non parlare napoletano, ma al di là delle metro, dico, il trasporto pubblico anche su superficie, in superficie.
No, tra l'altro Roma mi sa che è l'unica città al mondo che non c'ha gli orari per gli autobus. Cioè tu stai là, puoi stare anche mezza giornata a aspettare il tre barato,
e questo
non passerà mai.
Ma questo il tre barato perché è economico, barato in spagnolo è economico. Esatto. Il tre barato è quello, non lo paghi quindi non passa.
Paragonalo a Perugia, tu a Perugia arrivi alla palina, leggi, metti 12,50.
No, io non lo accetto.
Però almeno quantomeno, cioè,
non lo accetto questo paragone. Non puoi paragonare Roma a Perugia. Roma è una capitale, dovrebbe essere è la capitale d'Italia.
Sto facendo allora mettiamo,
no, che a Roma non si possono scrivere gli orari perché effettivamente non li rispetto.
Bravo.
Allora però dimmi, tra le 10 e le 10 e un quarto
tra passi. Le 10 e le 10 e un
più
quarto
più o meno dovrebbe passare l'autobus, là che non mi scrivi.
Ma no,
niente,
perché tu è un momento di socializzazione, tu arrivi alla palina e è passato l'81, è passato l'85,
ma c'è un po' di cazzi.
Sei un campanilista,
no, sto qua da 10 minuti,
ma io voglio vedere un giapponese a Roma che fa
i momenti di socializzazione, voglio vedere un turista.
Ma non prendi l'autobus.
Vabbè, però turista, comunque, se vogliamo ritornare nel tema da cui siamo partiti, e cioè insomma raccontare vari aneddoti, se vi sentite più pedoni o più guidatori, se avete insomma le vostre esperienze. Ad esempio, invece di stare a disquisire su le evidenti mancanze di orari a Roma,
evidenti, quindi non c'è da disquisire.
Sì, in quanto, voglio dire, voi tu che abiti a Roma avrai un sacco di cose da raccontare in quanto pedone romano, perché immagino che insomma i guidatori a Roma abbiano, insomma, siano diversi da quelli di Napoli, siano diversi da quelli di Perugia e siano diversi da quelli di Milano e da tutte le altre città.
Sì,
questo
sì.
Perché? Per lo stile di vita,
perché sì, ma fondamentalmente io sono stato anche a Milano e c'è una differenza abissale secondo me tra Milano e Roma, proprio nel traffico. C'è una frenesia a Milano, è una, ma non è luogo comune, è percepibile anche.
Sì, però è ordinata, palpabile. È da dire che è ordinata.
Sì, è ordinata tutto quello, okay. Però diciamo che
ma per esempio i romani alla guida, no? I romani alla guida, noi abbiamo trovato degli...
Dove? Come l'hai trovato?
Abbiamo trovato su internet degli aneddoti.
No. Ma come l'hai trovato? Che cosa hai fatto? Per...
Questo lo uccido prima delle 11. Abbiamo trovato su internet degli aneddoti che riguardano i romani alla guida. Cioè sono delle cose realmente accadute.
Sì, sì.
Tra... e ce lo può confermare anche il nostro Riccardo che è romano, quindi sa lo spirito teatrale romano.
Sì,
anche, diciamo,
sicuramente.
La comicità romana.
Sì, certo. Sì.
Per esempio... realmente accaduto a Roma a bordo della metro A. C'è una signora che...
Questo è veramente l'emblema del romano.
Questo è l'emblema del romano. E tu mi aiuterai facendo il controllore.
Sì.
C'è una signora che espone il biglietto nella metro A, il biglietto integrato giornaliero.
Sì.
Quindi integrato giornaliero al controllore. E appunto dice: mi scusi, con questo posso viaggiare tutto il giorno? E il controllore amabilmente gli risponde:
sì, non c'è un cazzo da fare, sì.
E questa è una cosa realmente accaduta sulla linea A della metro di Roma. Mentre praticamente al semaforo di via Portuense, cioè in mezzo al traffico, c'è cioè, il tipico, io lo faccio il mio romano, c'è il tipico romano incazzato che dà una serie ovviamente di claxonate, perché poi i romani sono nervosissimi alla guida, claxonate inutili, perché proprio non c'è spazio, anzi non c'è spazio per fermarsi. Dopo la quarta e la quinta claxonata, almeno questo racconta la leggenda metropolitana, quello col motorino davanti a lui, che ormai era rincoglionito, era completamente frastornato dal frastuono, gli dice:
capo, il claxon funziona, mo prova li fari.
questa è un'altra esperienza che si può...
No, quest'altra
che
è
si
anche,
può trovare
questa,
Roma.
Questa è meglio, questa è ancora meglio, eh.
Quale? Quella A, questa che è stata sentita veramente al parcheggio di taxi di via Flaminia. Il cliente fa: scusi, la via più breve per andare a Verano, ricordiamo che il Verano è il cimitero di Roma.
Di Roma. Una revolverata in bocca.
Il tassista risponde. Il tassista risponde.
È spettacolare.
Mentre al semaforo di Viale Aventino il primo della fila non si decide a partire e quello dietro gli urla:
oh, quando esci dal coma facci una telefonata.
Perché è così, insomma. C'è quest'ansia.
Però
c'è
ti diverti.
C'è quest'ansia che non è solo propria dei romani, è propria, diciamo che più la città è grande, meno è provinciale, quindi più c'è una vita frenetica. Non si riesce ad aspettare più di 0,3 secondi al semaforo.
Sì, ma questa è anche la.
Sì, ma perché se tu calcoli che nei tragitti devi fare 20 semafori. Cioè,
capito?
Fondamentalmente 30 secondi di semaforo.
Ma questo non è assolutamente più vero. Poiché ci sono le rotonde che stanno
arrivando, che sono arrivate in tutto il mondo negli anni 80 e noi stanno arrivando
adesso.
Va
bene, stanno arrivando anche da noi le rotonde per semplificare i nostri problemi di traffico. Insomma, calano dal cielo queste rotonde insieme alle ronde e quindi si sta. Cioè,
Le ronde dentro le rotonde faranno, dentro le viole delle rotonde vedremo gruppi di pensionati
armati.
Nazisti e armati, diciamo dei nazifascisti sessantenni armati che girano intorno alla rotonda. Che comunque, al di là di queste
baggianate, sono la maledizione dei lavavetri. Devo rincorrere le macchine,
esatto.
Stanno là a rincorrere.
Stanno sì. Sì, sono la maledizione dei lavavetri polacchi. Comunque,
polacchi
sono polacchi.
Uno l'ha beccato lui, quello gli è rimasto preso.
I lavavetri storicamente sono polacchi, ma sì. Sono di Rom, però i lavavetri storicamente sono polacchi. Comunque, le rotonde, vogliamo svelare anche il diciamo l'arcano che chi è sulla rotonda alla precedenza. Invece vediamo le vecchiette che danno la precedenza a destra e si ritrova la fila nella rotonda. Allora, vecchiette all'ascolto, se ci sono.
Che c'è un...
le rotonde sono fatte per evitare il traffico. Se vi fermate a dare la precedenza a destra, c'è il traffico dentro la rotonda. Cioè, praticamente si crea il traffico dentro la rotonda e quindi a sto punto è meglio il semaforo, almeno è più ordinato il traffico rispetto alla rotonda.
Giustamente, ma secondo me le vecchiette pensano che c'è un cortao funebre. A un certo punto qualcuno grida: è morto, non lo sa. Probabilmente è quello il discorso.
Sì.
Comunque, io non vorrei, ma quello che abbiamo letto prima, che abbiamo recitato prima, rappresenta la romanità. È come rappresenta proprio quella spontaneità di essere
romano.
La spontanezza di essere romano. Per esempio, ce n'è una che non c'entra niente col traffico, ma secondo me è spettacolare. Una scena in pizzeria in cui il commesso domanda al cliente, dopo che questi aveva tagliato la pizza, il commesso gli fa: scusa, la mangi? E il cliente: no, esco fuori e mo la butto.
Vabbè, questa che non c'entrava niente.
No, però è spettacolare.
Si voleva ritagliare questo spazio di romanità perché evidentemente gli manca la sua capitale.
No, perché rappresenti questa... questa genuinità proprio che sì, ti dico le cose in faccia.
Stiamo parlando di immobilità.
Scusate.
avete ragione. Diciamo che non è Spritz Bar. Diciamo che...
Avete ragione.
Diciamo, non buttiamo stronzate a rando.
Sing.
siamo rimasti imbottigliati nel traffico, ma siamo di nuovo qui in diretta. È mercoledì, è radioattivi e siamo ancora qui a parlare di mobilità.
Parliamo di italiani alla guida, diciamo.
Sì.
Traffico.
Sì, 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 sì. Di italiani alla guida, ma di mobilità in generale, diciamo così. Diciamo, appunto, nel preparare la trasmissione, delle curiosità che ho trovato scartabellando all'interno della rete tra
già
le
sono
notizie.
Due?
Sono due, ma ormai è diventato un marchio di fabbrica.
Vabbè.
Allora, immaginate questa scena: su un autobus un ragazzo si vede un porno sul computer portatile.
È successo?
È successo veramente a Mestre. E il ragazzo è stato picchiato da un passeggero di 67enne che ha notato.
67enne è la chicca.
67enne in provincia di Venezia. È un paese.
Il vecchio di 67enne.
Vabbè, sì. Che l'ha invitato a spegnere il computer e è iniziata una colluttazione tra i due. Ma io dico, ma tu il porno te lo puoi vedere sull'autobus?
No, sì. Ma soprattutto il 67enne, ma che cazzo vuoi? Soprattutto
dai, c'è un minimo di contegno da tenere sugli autobus, insomma.
Vabbè, ma io sono sicura, sono sicurissima che questo se lo guardava, però se lo sentiva con le cuffiette, quindi
no, dici non si sentivano i rumori.
Se lo poteva guardare pure con gli occhiali in 3D. Ma comunque io ricordo ai nostri ascoltatori su MSN che questa sera parlano con Chiara. Ricordateci anche, magari, siccome abbiamo un pubblico spesso di fuori sede, ricordateci magari qualche ricordatevi e scriveteci qualche aneddoto sull'autobus, magari qualche palpatina, soprattutto le donne, qualche palpatina che avete ricevuto, qualche vecchietto, qualche avance, non lo so,
qualche scena,
qualche multa che avete evitato facendo gli occhi dolci
oppure correndo velocissimo.
Ma
il momento in cui dai il nominativo, nome Carlo, cognome Lewis, via!
Esatto, e vai. E quindi, mentre ci scrivono i nostri amici e mentre Chiara raccoglie questi aneddoti, raccontarci sempre.
Per esempio, c'è chi risolve tutti questi problemi con l'autobus rubandolo. Un ragazzino di 13 anni a Pechino si è impossessato di un autobus ed ha sfracellato macchine su macchine perché ha iniziato a guidare questo autobus impazzito.
Lo voglio conoscere.
Sì, probabilmente si era stancato di stare fermo alla palina ad aspettare il primo autobus che ha visto. Boom, l'ha preso a Pechino.
In Cina.
A proposito della Cina, mi è venuto in mente un episodio che mi ha raccontato un mio amico.
Sì.
Non è un episodio, è più che altro un dato di fatto. C'è un mio amico che va spesso per lavoro in Cina, che spesso ci sente Patrizio, se all'ascolto lo saluto.
Vende accendini.
Vende accendini
in Cina.
Va spesso in Cina. Mi racconta sempre che in Cina è allucinante. C'è la completa anarchia perché non c'è l'esame per la patente. Cioè la patente si compra, si va, la motorizzazione si compra, sopraggiunta a una certa età, arriva questa patente senza che si sostenga l'esame. Quindi immaginate 20 milioni di abitanti e un'anarchia continua. Lui mi racconta di clacson, non si può attraversare la strada perché c'è un morto ogni 3 minuti. Ma sulle strisce pedonali, una cosa.
A proposito di patenti, una ragazza di 23 anni a New York ha finito il suo esame di guida uccidendo un uomo. Ha investito un pedone sul ciglio di la strada.
Ma
secondo voi gliel'hanno data la
patente? Domanda è io vi invito,
l'accendiamo?
Invito gli ascoltatori su MSN a dirci secondo loro se hanno dato la patente
a questa ragazza
a questa donna oppure se l'hanno
via il televoto.
E invece questa donna di 57 anni in Francia, che ha guidato senza patente per 34 anni, l'hanno beccata dopo 34 anni che questa guidava senza patente, gli hanno dato una multa di 400 euro e basta.
A proposito di donne, in Inghilterra hanno inventato un manichino gonfiabile che praticamente si mette al lato passeggero, quando le donne viaggiano da sole se lo piazzano lì e pare che rassicuri le donne alla guida. Cioè una roba incredibile. Io penso che poi si infrascheranno con questo manichino.
Ah, manichino di sesso maschile?
Sì, manichino gonfiabile maschio.
Manichino maschio.
Ah, un manichino maschio con cui ci si divertono anche probabilmente al semaforo.
Sì, probabilmente nei tempi morti.
Invece qui Stefania mi sta dicendo che prima, per quanto riguarda le vostre allusioni sulle le faciloneria delle donne che sbattono gli occhi ai controllori per eludere le le multe. In realtà non è così, perché Stefania dice che i controllori dell'APM specialmente sono incorruttibili,
sono oppure sono gay,
placabili.
Sono tutti controllori gay, hanno preso apposta.
No, no, sono tremendi.
Non si scampa da una multa dell'APM.
Io una volta l'ho scampata perché ero proprio appena salito. E appena sono salito, stavo tirando fuori il biglietto, non è vero. Però sono saliti i controllori che bloccano tutto, le porte, tutto quanto.
Sì,
e una signora ha fatto: ma veramente è appena salito? E lui: ah, c'è l'avvocato difensore. Va bene, va, per stavolta lasciamo perdere.
In realtà la signora era il suo avvocato.
era buongiorno, era.
Giulia, buongiorno, stava andando da Meredith.
Forse anche questo fa parte del clima di terrore, che ne sai, anche i controllori.
No, ma comunque. Comunque, riallacciandomi a quello che dice Chiara, quella è una grande realtà, nel senso che comunque la paura che noi abbiamo dell'insicurezza sulle strade, di tutta l'insicurezza che abbiamo, è secondo me anche una conseguenza di quella politica securitaria che viene fatta da decenni, da tutti i governi e tutto quanto. È una questione di mentalità, cioè nel senso si incute il terrore, si incute anche quell'arma del controllo del biglietto, del controllo del pedaggio. Vabbè, perché ci sono delle nazioni in Europa, e parlo per esempio dell'Irlanda, dove il pedaggio, cioè dove c'è un pedaggio senza sbarre, senza, cioè anche una questione di
è una questione di cultura.
Ma io penso che se togli pure le sbarre in Italia, cioè, ma è il problema,
esatto, non c'è problema,
cioè, infatti il problema,
neanche i dossi alti mezzo metro, cioè riescono,
diventano un motivo di divertimento,
la gente monta gli ammortizzatori, quelli che stavano sul giochetto Iron là quando eravamo piccoli, che giocavamo studio, cioè
vabbè, eravamo piccoli in età diversi, secoli,
cioè, pur di non rallentare, si montano gli ammortizzatori da fuoristrada e si fanno questi dossi a
certi. Sì, ma sicuramente. Ma il problema è che l'italiano deve sempre comunque cercare di rubare, inculare il prossimo.
Qualsiasi cosa.
Perdonatemi il francesismo.
È così. E poi la cosa più incredibile è che l'italiano ha sempre fretta, ma arriva sempre tardi.
Sì, è vero.
Cioè, l'italiano ha fretta, corre per strada, non si ferma ai semafori. Se passa un pedone, il pedone indugia, perché è il pedone che indugia, non è l'automobilista indugia. A costo che ci fosse, io parlo perché tutti i giorni vado attraverso una strada. Che
un viale, diciamo.
Viale Valli.
Per andare al lavoro.
Scherzando.
Adesso mi hai fatto di me. Viale Alessandro Pascoli. Per andare alla mensa.
La via dell'università.
Devo attraversarla. Ci sono le scalette, devo attraversare la strada per magari andare su. E praticamente questa è una discesa. E dopo, penso, 30 metri al massimo, dopo le strisce pedonali, ci sono due semafori, manco uno, cioè vabbè, ovviamente per andare nelle varie direzioni.
Sì, sì.
E al semaforo rosso, a 30 metri più giù, la gente non mi fa passare sulle strisce.
Ma perché, cioè, il trucco è fare come i gatti, tu devi fare la finta.
Sì.
Ti metti fai la finta di attraversare a bomba, loro inchiodano e poi passi tranquillo.
Ma a proposito di gatti, un uomo in Olanda è stato multato perché si è fermato per non investire un gatto.
In Olanda.
Nell'anno
la liberale Olanda.
Dovevi ammazzare il gatto. Cioè, poi gli hanno detto: guarda, lo dovevi ammazzare perché si voleva suicidare. Questa è la dolce morte, la morte assistita. Il gatto voleva morire, tu dovevi assecondarlo, c'è poco da fare. Oppure, ritornando al clima di terrore, mi raccomando, la prossima volta siete ubriachi e magari dite: non guido, mi fermo, dormo in macchina. Non fatelo. Un uomo a Torino è stato multato perché per guida in stato d'ebbrezza, quando in realtà dormiva in macchina, perché supponevano che potrebbe aver guidato.
Vabbè, sicuramente avrà fatto ricorso e penso l'abbia vinto, insomma, perché io ho dormito in macchina 50 volte. Se mi stai dicendo da ubriaco, mi stai dicendo una cosa che rovinerà il resto delle mie serate,
eppure
tutta la mia vita.
È successo. Ti dico una cosa che comunque,
mentre Sergio durante la pausa musicale di prima mi diceva delle autostrade,
indicazioni orizzontali nelle autostrade, che tu sei a 140 in autostrada, hai bisogno di
130, diciamo, 130. Che 130 si può andare a 130, mettiamo che siamo a 130,
vabbè, ci autolimitiamo. E hai bisogno di un autogrill e vedi una scritta orizzontale che la società autostrade ha ben pensato di fartela leggere intanto che vai, e quindi tu vedi la scritta servizio di aria e non capisci che cazzo è servizio di aria. Nel frattempo che cerchi di capire, sfreccia l'area di servizio accanto a te e poi ti prendono anche per il culo, perché sì, dopo 50 metri ti scrivono la prossima area di servizio 480
km. Sì, sì, grazie mille. Tu stai andando a Reggio Calabria e sei vicino Roma, a Frosinone, la prossima area di servizio a Napoli.
A Napoli,
quindi
sì,
non è... Sì. Ma io ho notato anche che ci sono i cartelli luminosi che ti dicono un morto su 5, quelle cose là sulla strada, ti fanno distrarre, ti fanno fare
esatto.
E infatti sì, hanno fatto
almeno dopo vendere... possono scrivere un morto su 6.
Sì. Che vabbè, comunque non so come hai fatto questo calcolo, perché un morto su 6 che cosa vuol dire?
No, due morti su 5.
Due morti su 5 al massimo. Non... Vabbè, comunque ci sono i cartelli luminosi rifatti su internet, sicuramente l'avrete visti, insomma, quei cartelli modificati. Sono i cartelli luminosi rifatti che dicono un morto su 5 per leggere questo cartello. Quindi sta rifatta questa.
Perché poi ci sono anche i cartelloni fantastici, stiamo lavorando anche per voi. Ecco, non ci mettete anni per finire, lavorate solo per noi.
No, e anche chi per lavorate, noi. Non ho capito.
Chi tutta la lavorata.
Sì.
Bene, cartelli. Allora adesso veniamo a un altro momento musicale e ci risentiamo subito dopo.
Sì,
facciamo
sì,
così,
sì, maestro Vessicchio. Sì. Musica.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share.
Questa allegria è rientrata.
Rieccoci di nuovo qui.
Rieccoci di nuovo qui. Presumo che la Roma stia perdendo.
No, la Roma continua a vincere. Era per gli interisti all'ascolto che stanno perdendo 2-0 quando mancano 5 minuti alla fine. Quindi diciamo che possibilità di passaggio del turno.
Schieri in difesa Thomas Berthold e Andrea Streme. Insomma, Lothar Matteo.
Con la loro prostata ingrossata.
C'è qualche problema di fondo. Continuiamo a parlare del nostro argomento del giorno, prima di arrivare allo spazio dedicato alle notizie, con il riferimento cinematografico, letterario, che abbiamo voluto creare, cioè trovare un riferimento all'interno del mondo del cinema dell'argomento del giorno.
Cioè,
in particolare, il traffico.
Che cosa troviamo sul traffico, sulla mobilità nel cinema?
Sulle auto in particolare, oppure anche sui mezzi di trasporto che si trovano all'interno dei film,
ecco.
Diciamo così, perché sul traffico, a meno che non c'è il grande traffico, che è un film di prossima.
Diciamo fattura. Sulla guida, che cosa possiamo fare?
Sulla guida. Allora, per quanto riguarda la guida a forte velocità, proprio quella che supera ogni limite,
la guida speed, diciamo.
Bravo, Speed è uno dei tanti film in cui c'è un mezzo di trasporto protagonista, perché Speed 1 praticamente racconta la storia di questo autobus dove c'è una bomba e non puoi scendere sotto, se non...
guidato dal tredicenne di Pechino di prima.
Sì, che non poteva mai scendere sotto i 90 km all'ora, se non ricordo male, se no scoppiava. E quindi tutto il film è giocato su quello.
Ma oppure... girate i controllori mentre cercano di salire al volo a 90 km all'ora. Controlli APM,
quello col baffone, sì, sì, classica, sì, figura. Oppure i vari Fast and Furious, emblema proprio del cinema.
Del Toons.
Emblema del Toons.
Diciamo che Fast and Furious sarebbe potuto entrare anche nella. Nella puntata sulle tendenze giovanili, perché Fast and Furious è un must del discotecaro, diciamo.
Sì, perché vogliamo parlare anche di Hazard, dove c'è Roscoe Pickle Train che cerca di inseguire da anni.
Hazard è un Hazard è un must dei telefilm, anni 80, dove entrano direttamente dal finestrino. Durante tutte le serie di Hazard non sono mai entrato, non hanno mai aperto quel cazzo di spoiler. Io mi sono sempre chiesto perché entrassero dal finestrino per fare i fighi. No, perché entravano anche dentro la giungla dove nessuno ti vedeva, loro entravano comunque dal
finestrino. No, avevano le porte saldate.
È una scelta della casa produttrice della macchina. Ma
in temi di telefilm, l'auto per eccellenza quando eravamo piccoli era Kit. Kit di Supercar,
esatto.
La spettacolare Kit, l'autoparlante.
Io mi ricordo da piccolo che mio padre mi diceva:
Mike, ti puzzano i piedi, Mike.
Comunque era Michael, non Mike.
Infatti,
Michael e lui era Knight.
Ah, è vero.
No, Michael Knight, no. Mi sto confondendo, lui era Kit e no, Michael Knight era il nome.
Michael Knight era il personaggio.
Esatto. Kit era Mike. Sì.
Comunque mio padre mi diceva: metto il turbo. In realtà poi dopo anni, intorno ai 15-16 anni, ho capito che quel A barra C non era il turbo ma era l'aria condizionata. Allora mi metteva il turbo e spingeva sull'acceleratore, mi faceva credere che aveva sto grande macchina.
Fantastico.
Sì. E quindi io ho avuto questa infanzia travagliata.
Oppure un altro film a tutta auto è The Italian Job, non so se qualcuno l'ha visto, dove le protagoniste sono le mini. Infatti quel film è bello, quel film, perché
sì,
è un film d'azione ironico, divertente, totalmente sponsorizzato dalla Mini, perché gli inseguimenti li fanno a bordo di Mini.
Anche i carabinieri fanno la Mini.
Ma la Mini è proprietà della BMW, no?
Sì.
Quindi fra poco parleremo anche della BMW, sì. Notizia settimana, do questa anticipazione.
Oppure Il Sorpasso, film degli anni 60 con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.
Sì, e abbiamo caricato un video sul gruppo di Facebook che è proprio un pezzettino.
Franca del
Sorpasso.
Che poi il Sorpasso, tra l'altro, c'è anche un remake fatto da Corrado Buzzanti, che c'è lui
sì,
che fa boss,
vero,
e
vero,
va a prendere tre mondi.
È vero.
Qui Vera ci sta suggerendo che una delle più divertenti scene del cinema italiano è su Amici Miei. Sì, Amici Miei. Adesso io non ho visto, non so se voi l'avete visto,
sì.
Amici Miei.
Ma quello di Maria,
quello della Supercazzola.
Quello, ah no, pensavo a quello di Maria De Filippi.
Ah no, scusate.
Quello, Vera mi sta dicendo che c'è una scena in cui i passeggeri del treno vengono schiaffeggiati.
Sì, quello è classico, è lo scherzo classico.
Io
scherzo.
Non la so però, perché non lo
praticamente c'è il treno fermo, iniziano a schiaffeggiare tutti quelli che stanno affacciati a salutare gli altri.
Ah!
È una scena famosissima, insomma.
Bisogna specificare che un tempo i vetri non erano saldati come ora sui treni, perché scusa. Adesso tu non puoi aprire i vetri.
Prendere aria, devi morire bastardo.
Beh, a questo punto Sara giustamente ci dice: è come dimenticare il maggiorone matto di Walt Disney.
Brava, ci stavo arrivando, anche lì era uno dei film che avevo selezionato, perché lì un po' come Kit era questa auto, non so se vi ricordate,
però aveva un grande cuore il maggiolone, ma io mi ricordo che era
un cuore alfa,
era tenerissimo il maggiolone,
era
no?
Un film Disney,
era un film Disney,
quindi ovviamente sì. Aveva un grande cuore,
aveva un grande cuore, non poteva essere un bastardo, una macchina che uccideva.
Non era come Kit però, no? Di là,
perché
no.
Kit non era della Disney,
vabbè, era una supermacchina Kit, cioè i superpoteri, mentre il maggiolone era sentimentale, no?
Sì, ma nemmeno parlava, se per quello era.
A proposito di cartoni, come non ricordare
Cars, il cartone animato proprio completamente dedicato al mondo delle auto.
Non è una parolaccia
Cars, che tra l'altro, se volete sapere una chicca su Cars, Cars ha avuto un successo così straordinario che sì, la Walt Disney non è riuscita a rimpiazzare i gadget che vendeva con quelli del film successivo, che è stato Ratatouille. Cioè Ratatouille non è mai riuscita a scalzare i prodotti di vendita.
Ma Ratatouille, sei sicura che è della Disney?
No.
Sì, Ratatouille non è della Disney.
No, mi sa di no.
Io vidi un articolo sul manifesto che Ratatouille non era della Disney.
Però questa notizia, però, me l'ha data una mia amica che lavora in un'azienda che si occupa proprio di questo. E mi disse che uno dei problemi che c'erano evidentemente i prodotti sono i prodotti che vengono fatti, insomma, di questi cartoni animati sono della stessa ditta e non dipendono tanto dal
comunque Ratatouille è Disney, è confermato. Disney
e Pizza, comunque vabbè, l'ultimo cartone animato era Ratatouille e non è mai riuscito a scalzare i Cars.
Sì. Comunque, continuando per esempio in questa carrellata nel mondo del cinema legato alle macchine, come non ricordare la Gran Torino di Starsky e non mi so dire
dottor Fischialli.
Quella è una Ford, se non
Ford Gran Torino, esatto. Che tra l'altro è protagonista del film Gran Torino di prossima uscita con Clint Eastwood, che si intitola proprio Gran Torino, perché protagonista di questo film è la
Paolo Pulici.
No, che tra l'altro
è la Ford Gran Torino che questo pensionato interpretato da Clint Eastwood tiene nel cortile di casa.
Che poi tra l'altro la Gran Torino io l'ho vista anche passare qui a Perugia in piazza. C'era un tipo che la faceva passare ogni tanto. È fighissima, dal vivo è fighissima.
Ma tra l'altro,
tra l'altro è anche enorme.
Sai perché la Ford ha chiamato quell'auto Torino? Gran Torino? Perché praticamente loro consideravano, gli americani consideravano Torino la Detroit d'Italia, in quanto era la sede della Fiat, e quindi hanno fatto questo collegamento.
C'è anche questo luogo comune che la Ford viene considerata la Fiat americana.
Sì.
Nel senso, comunque sono le macchine utilitarie, anche quelle un po' più di bassa qualità, un po' di basso rango.
Sono state anche le prime, la Ford.
Diciamo Henry Ford, il Fordismo, tutte quelle cose.
L'ultimo, così, un po' così, ambientato in una macchina e molto legato a una macchina, è A Spasso con Daisy, che è un film che ha vinto anche l'Oscar, che praticamente racconta anche una storia di integrazione razziale, perché c'è questa ricca signora che ha come autista Morgan Freeman di colore, e tutto il film è ambientato in questa macchina e racconta il rapporto tra la ricca signora borghese e l'autista di colore. Il film è l'integrazione razziale, diciamo.
Io direi di fare un ultimo stacco musicale, un penultimo, poi vedremo, insomma, un ultimo stacco musicale e poi rientriamo con le notizie della
settimana,
la
nostra rubrica,
con la nostra rubrica notizie della settimana.
Il sole è una stella che scalda da bronzo, così come secca e brucia i raccolti. La pioggia intristisce e rallenta il traffico, ma lava e disseta la terra. Evviva il freddo che ci fa abbracciare, evviva il calore che ci fa spogliare, evviva gli uccelli se sei in alto mare, evviva il silenzio che allena la mente. Guardato da dietro, e un uomo sorride se scivola un altro. Una donna per sempre esalta l'amore, ma è un lusso e mortifica i sensi. Evviva il cielo che ci fa volare, evviva la terra che ci fa sporcare, evviva un uomo nudo quando è carnevale. Assomigliano, non siamo che abitanti solamente.
Nicolò Fabbi con Oriente, una bellissima canzone a mio avviso, e quindi io inaugurerei diciamo anche questa sera per la seconda volta lo spazio della settimana, cioè le notizie della settimana. Vai. Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate. E quindi, allora, ci siamo anche questa settimana allo spazio delle notizie.
Ci siamo, forse.
Della settimana. A proposito di traffico e mobilità, c'è una notizia che sicuramente avrete sentito di Lady BMW.
No, non l'ho sentita.
Allora, c'è, praticamente, c'è da anni l'amministratore delegato, diciamo l'ereditiera della BMW, che è una donna e si chiama Susan Clapton, che viene ricattata. Oh. È stata ricattata per anni, sedotta e ricattata da un gigolò. Se andate su internet e vedete la foto, un gigolò è veramente brutto. Cioè, un gigolò più brutto. Uno gigolò si aspetta Richard Gere, American Gigolò, che ne so. No, è veramente brutto questo. Sembra un ragioniere.
Ma brutto.
È stata praticamente ricattata per anni
da
questo gigolò, che prende, l'ha sedotta, l'ha insufolata, nel senso che è andata a letto,
l'ha battezzata,
è andato a letto con lei, e quindi adesso ha trovato il coraggio di denunciarla, e lui ha confessato, diciamo, risparmiando a lei l'umiliazione di dover fare una deposizione in aula, visto che ha famiglia, ha marito e figli. E la cosa carina è che questo gigolo è austriaco e si chiama Helg Sgarbi.
sarà parente
del noto viscido,
ma l'altro del noto viscido. Piacere deposizione che fa il viscido. No. Anche l'altra cosa divertente è il complice di questo Sgarbi.
È il complice di questo Sgarbi, che non a caso è italiano e si chiama Barretta di cognome, Ernano di nome, ma Ernano proprio è il nome di battesimo. È spettacolare. Un'altra cosa,
questa
divertente.
È finta, te la sei inventata? No, come quelli giuro che inventano gli scoop per fare una sensazione.
No, vi giuro che
Ernano Baretta, però sono
vi giuro che è una notizia verissima, la potete verificare su repubblica.it,
la pagina 777.
E un'altra cosa che ho sentito, questo qua non l'ho letto su repubblica.it, ma l'ho sentita alla 7, al telegiornale,
sì,
a proposito di 7, è che durante questo processo per direttissima che viene fatto a Helg Sgarbi e a Ernano Baretta, che mi fa ridere i nomi, ma è così.
Si alzi in piedi, Ernano Baretta.
C'è stato
già sto piedi.
c'è stato il la ricostruzione degli incontri amorosi sessuali tra questi due soggetti. Uno si è svolto in un agriturismo vicino Pescara.
Una chicca su Pescara velocissima: il fatto della fontana che si è rotta. Ormai la piazza non chiamano più piazza Salot, ma piazza Sarot.
No,
è vero sta cosa.
Mentre, spostandoci in Inghilterra, prima si parlava di sudore, di puzze all'interno dell'autobus.
È vero?
È arrivato il trattamento per il sudore eccessivo.
Oh, così ci eliminiamo il problema a monte.
E non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo più perché è arrivato. In Gran Bretagna c'è un intervento laser, c'è una ricerca appunto di alcuni accademici britannici che prevede un intervento laser sulle ascelle che potrebbe rimuovere in modo permanente il problema del sudore alle ascelle.
Oh, vedi?
La Infasil è contentissima.
Società che muoiono.
La Infasil è contentissima.
Tu immagina i due ragazzi da pubblicare a Borotalco disoccupati improvvisamente.
È vero.
Alcuni critici, forse pagati dai lobbisti della Infasil, avvertono spesso la causa è psicologica. La chirurgia è solo l'ultima risorsa.
Cioè, quindi mentre ti rifai le ascelle. ti rifai le ascelle.
Ma soprattutto tu studi perché pensi, o per qualche motivo psicologico, diciamo.
O per autodifesa.
Io non sapevo, leggendo questa notizia, che anche questa ho trovato su un noto giornale online di cui non farò il nome, non sapevo che il termine medico, io ho sempre chiamato puzza d'ascelle, invece no, c'è un termine, si chiama proprio iperidrosi. Oh, cioè è diciamo un'idratazione eccessiva delle ascelle. Su di acqua, diciamo così, su di acqua puzzolente, quindi è iperidrosi. E quindi questo nuovo metodo si chiamerebbe laser sweat ablation, letteralmente ablazione del sudore con il laser.
No basta, no puzzi, nasce.
Ed è stato scusate, sto male ancora. Ed è stato introdotto da pochi giorni in Regno Unito dal dottor Mark Whiteley. Ah. Che evidentemente magari per un problema personale ha...
Sì, ha voluto risolvere un problema o personale o di qualcuno che gli è caro.
Ha voluto risolvere un problema personale. E mentre, passando a un'altra notizia, i raccomandati sono sempre gli altri.
Ma quelli di Carlo
così,
Conti?
Così intitola, no, i raccomandati sono sempre gli altri, così intitola il Corriere.it. Praticamente secondo una ricerca dell'Eurispes, solo il 4% degli italiani ammette di aver ricevuto un aiuto dall'alto.
Solo il 4%?
Ma dall'alto forse perché è stata posta la domanda, forse intende un aiuto dal cielo. Solo il 4% degli italiani ammette di aver ricevuto un aiuto dall'alto. Ma la cosa interessante è che però poi quando si va a sentire, quando si va a domandare conosci qualcuno raccomandato, l'82% conosce persone raccomandate.
Allora, io ho fatto quindi, il classico, non sono ragioniere, però...
Non parlare napoletano e ti sto per dare un cazzotto in diretta. Ok,
scusa, non sono ragioniere e quindi credo che ci sia qualche problema. Di numeri proprio.
Non riescono i conti.
No, mi sa di no. Mi sa che c'è qualche problema.
I torni non contano. E quindi
questa vecchia sentire elementari.
Quindi diciamo che la spintarella è sempre del vicino, così sottotitola.
No, la spintarella del vicino, io. Le donine all'ascolto, insomma.
Corriere.it. Quindi a sentire le confessioni degli italiani, nessuno ha mai approfittato delle raccomandazioni. I numeri, appunto, diventano diversi quando si tratta di confidare con più leggerezza di avere conosciuto qualcuno che ha trovato impiego grazie a qualche garanzia di chi di dovere. A dirlo appunto è l'82%, quindi c'è una discrepanza di cifre. Mentre cosa dicono i direttori, sempre secondo questo sondaggio, i direttori del personale delle imprese, quindi cosa dicono le imprese che sono quelli che poi assumono, fanno mai ricorso alle raccomandazioni quando si tratta di assumere una persona?
Sicuramente no.
Secondo i più recenti dati di Union Camere, che ovviamente se la candela se la suonano, solo il 9,1% ammette di ricevere con frequenza segnalazioni sotto forma di raccomandazione.
Quindi raccomandati all'ascolto, se esistete o se siete una razza protetta, date un segno di vita probabilmente. Oh. Il WWF ha aperto una sezione raccomandati d'Italia.
Mentre noi in Italia diciamo sempre che la pubblica amministrazione va male, che non si lavora, che dovremmo prendere esempio dalla Svizzera. In Svizzera esplode il Pornogate.
Oh.
Hanno arrestato 30 funzionari del rione cantonale italiano, naturalmente, né quello francese né quello svizzero, prende un rione cantonale del canton Ticino, il tribunale cantonale. E sono stati arrestati una trentina di funzionari perché consultavano siti pornografici durante l'orario di lavoro e l'hanno sgamati, perché in Svizzera sono precisi e quindi
vabbè, dai, su. Una pausa, un'altra di una qualche causa, un pornato.
La cosa bella è che essendo un ufficio pubblico particolare, cioè il tribunale, quindi dove si giudicano delle sentenze, nella sua lettera
si sono giudicati da soli.
Nella sua lettera di dimissioni il giudice Bonnet uno degli arrestati ha voluto sottolineare che la consultazione di quei siti non è passibile di procedimenti penali, come per dire io vedevo i siti porno ma tanto non mi potete processare perché non ho fatto reato, quindi
in effetti, a meno che non vieni proibito.
Un'altra cosa bella è che la stampa sottotitola con la scoperta delle scorribande nell'Eros elettronico, compiute attraverso i computer.
Sembra un trailer di Maccio Capanotti. La computer. Scoperta delle scorribande scorrette
sì. Attraverso i computer degli enti pubblici.
Ma poi scorribanda sta lì con scartabellare, però
sì, anche con scorreggio volendo.
Esatto. e comunque presumibilmente utilizzando computer e connessioni soprattutto appartenenti allo Stato, quindi io non so fino a che punto non potranno essere rimborsati. Ma io, con l'aiuto di Chiara
del Sole,
direi un'ultima ora. Questa è una notizia che io ho trovato una mezz'oretta prima di arrivare qui all'officina Monte San Giovanni, da cui trasmettiamo. È un'ultima ora delle 19:24 a Roma. Praticamente il ministro della cultura, io avevo dimenticato per tutti questi mesi che noi avessimo un ministro della cultura che si chiama Sandro Bondi,
un incrocio tra Buttiglione e Bracco Baldobao,
esatto, e il ministro della cultura ha pubblicato, pubblica come sempre delle poesie su Vanity Fair. Praticamente la rivista Vanity Fair ha pubblicato oggi una poesia di Sandro Bondi, una sorta di haiku, cioè il bellissimo componimento poetico giapponese, chi non lo conosce.
Ah, quindi è scritto in giapponese, Bondi.
Dedicato a un cagnolino e intitolato a Speedy. È dedicato appunto a questo cagnolino. E Bondi ha anche detto delle frasi importanti, politicamente importanti. Recentemente ho visitato un canile a Novi Ligure gestito con tanta umanità e amore da Franco e Silvana, racconta il ministro della cultura.
La loro coppia di zelighi.
I cani erano più di 120, ciascuno con la sua gabbia e la sua ora d'aria nel cortile comune. Lì ho conosciuto Speedy e a lui dedico questa poesia. Ora noi non abbiamo, siccome non è stata messa online la poesia,
in realtà Speedy secondo me è Previti.
Sì, sì, molto probabilmente potrebbe essere l'avvocato Cesare Previti. Però siccome noi non abbiamo la poesia Speedy, perché ovviamente non è stata pubblicata, altrimenti nessuno compra Vanity Fair, e ovviamente sappiamo che io comprerò assolutamente Vanity Fair solo per leggere la poesia al cagnolino da parte del nostro ministro della Repubblica, del ministro della cultura, noi vi vogliamo leggere una lettera, anzi ce la legge la nostra bravissima Chiara,
la nostra attrice,
ci legge questa poesia che ha scritto qualche tempo fa l'allora coordinatore di Forza Italia e che ha dedicato ad un suo compagno di partito, Fabrizio Cicchitto.
Corona.
Viviamo insieme questa irripetibile esperienza con passione politica autentica, con animo casto e con la sorpresa dell'amicizia. Ci mancheranno quando verrà il tempo nuovo e ci rispecchieremo finalmente l'uno nell'altro. La mia fede è la tenerezza dei tuoi sguardi, la tua fede è nelle parole che cerco. Complimenti!
Io direi, la cosa che io vi giuro, voi non potete guardarmi, io in questo momento la pelle d'oca, ma non per l'interpretazione di Chiara,
ma
perché Bondi è il ministro della cultura. Quest'uomo è ministro della cultura. Porca di quella troia.
Vabbè, ci abbiamo tanti ministri fantocci, insomma.
Sì, ma quello no, della cultura, no. Allora,
vabbè, dai, la Carfagna, pari opportunità, insomma, stiamo lì,
comunque
la Meloni, ministro della gioventù, allora iniziamo a citarne alcuni,
infatti, il ministro Balilla.
io dedicherei invece questa poesia al nostro ministro della cultura, Sandro Bondi.
Oh. Non c'è stato il risucchio perché
momenti di raffinati, anche noi, estrema raffinatezza, abbiamo toccato dei vertici proprio questa sera, eh?
Merda d'autore,
veramente sì. Ma io direi che mentre stiamo arrivando alla conclusione, mancano all'incirca 10 minuti, un altro stacchetto lo farei.
Un altro stacchetto musicale breve, giusto per dimenticare i nostri ministri della Repubblica.
Va bene,
consigli per gli acquisti, vai. Oh.
rientriamo di nuovo qui su Radioattivi. Mentre
dobbiamo
fare le condoglianze a tutti gli interisti che se ne ritornano con la coda tra le gambe a casa da quel di Manchester, volendo. Mentre facciamo tutta Italia il tifo per la Roma, che è l'unica a tenere il vessillo dell'italianità in Champions League, almeno fino alla conclusione dei supplementari.
Forza Lovacchiotto.
Io invece spero che escano tutti gli italiani, almeno
a Roma, dai, almeno a Roma.
Almeno una. E porca miseria, dai, è una.
Spero che almeno segni Bruno Conti, che mi sta seguendo. Che io vi devo ricordare che oltre ad essere rimasto indietro al 75 con la musica, anche col calcio. Quindi per me i giocatori che hanno giocato in Serie A dopo il 1979
non esistono.
Non sono mai esistiti, sì.
Ma a proposito di
1979,
no, di romanità, visto che vogliamo fare il tifo tutti per i Lupacchiotti, diciamo che anche tramite le richieste di MSN, di tutti quelli che ci sono a casa, io leggerei qualche altra curiosità di quelle che abbiamo letto in precedenza sui romani nel traffico. Che dici, caro?
Sì.
Ne leggo direttamente una io?
Sì, sì, sì.
Ok, non c'è direttamente dopo.
Allora, a San Giovanni, all'incrocio di Via Appia, fermo ad un semaforo c'è un vecchio con una macchina tutta scassata. Allo scattare del verde, non parte, un ragazzo di dietro...
Ma mi hai rotto!
T'ho detto, leggila te, non l'hai voluta leggere.
Allora, una Fiat Tipo è ferma al semaforo. Dietro c'è una Fiat 1 Fire con la musica.
Ha cambiato.
Scatta il verde e la Tipo non parte. Il semaforo ritorna rosso. Riscatta il verde e la Tipo non riparte. Allora il conducente della 1 abbassa la musica, scende e dice al conducente della Tipo:
ah, oh, quando esce il colore che ti piace se ne andiamo, Sì. Comunque, fondamentalmente, che è un'altra grande...
Ma questi qui sono episodi veramente successi, perché a Roma fondamentalmente vivono per rompere i coglioni quando guidano.
Guarda, è divertente.
Ma infatti sì, ma so quella spontaneità, dai, su. Tra le curiosità che abbiamo trovato anche...
Non dire scartabellato!
No, non dico scartabellato, ma mi trattengo proprio perché stiamo per finire, quindi non ve lo dico. Immaginate cosa è successo a Londra. Attenzione a dove vi fermate a fare pipì. Un uomo, un turista polacco, si è fermato sulle rotaie del treno a fare pipì ed è morto, fulminato da una scarica di 750 volt generata dal cortocircuito causato dall'atto di urinare sulla rotaia elettrificata. Cioè, questo è morto pisciando. Immaginate che bella la scena che hanno trovato i soccorritori.
Sei morto con il pacco in mano, ecco.
Oppure addirittura c'è una signora che in realtà è praticamente la diciamo che si occupa delle vittime causate dagli incidenti stradali, tipo presidente di questa fondazione. E questa donna è stata fermata perché si è schiantata contro un palo e le hanno fatto il test dell'etilometro e hanno trovato che aveva il valore di 2,5. Quindi più alto rispetto a quella che è la norma. E lei,
è tantissimo,
appunto, però. Lei è direttrice della fondazione sulle contro le vittime degli incidenti stradali.
Prima da una cena dell'associazione.
Dell'associazione, era imbriacata lì.
Sì, sì, ma diciamo, secondo questo filone si può ricordare anche Fisichella, che è stato testimonial per la birra analcolica. Ricordiamo, Fisichella è un pilota di Formula 1. Testimonial per la birra analcolica. È andato da Bonolis, mi sembra, quando Bonolis conduceva Buona Domenica, parlando, dicendo: ragazzi, dovete andare piano, non dovete fare come me, ma io sto in Formula 1 qua là. Un giorno dopo gli è stata ritirata la patente perché era sul raccordo anulare con la sua Ferrari, non lo so, con la sua Renault 1000 turbo a 500 km orari.
Sì, sì, sicuramente.
Cioè, grande esempio di sportività e di coerenza.
Oppure fatto questo anche accaduto, Sei cieco? Stai guidando? Almeno non bere. Hanno fermato uno che non solo un ragazzo di 29 anni era cieco, ma era anche ubriaco. Perché in realtà l'amico suo di 50
cioè,
anni.
I poliziotti hanno anche rischiato di essere investiti.
Si sono avvicinati. Non solo, gli hanno fatto il test, e poi, dopo che gli hanno fatto il test, hanno scoperto che era cieco. E hanno fatto: scusate, ma c'è qualche
tipo
problema.
Che cazzo l'ha vista la paletta?
Perché vicino a lui c'era un signore di 50 anni, un amico suo, che voleva realizzare il sogno di questo ragazzo cieco che voleva guidare.
Sì, ma è una cosa che però
era fatto guidare anche un
era sordo. Quando il poliziotto è andato lì e al finestrino gli ha detto Fabrisca va in del libretto, quello non vedeva, quell'altro non sentiva.
Poi dicevi gli ha detto ma ci stanno i sbirri, eh?
Beh, è bellissimo anche questo.
Comunque, molto bello. Comunque. Ma qua c'è anche una notiziola del Comune di Roma che in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità
ha elaborato la scatola. Ministero delle Pari Opportunità, la cui titolare è
Mara Caffagna.
Curriculum di tutto rispetto tra la prova del cuoco, sì. la prova del cuoco, Fornelli d'Italia, Piazza Grande.
Esatto, attenzione, sì. Dove c'era Magalli che gli palpava le tette. Ecco. No, hanno elaborato questa scatola rosa che praticamente è un dispositivo satellitare che permette alle donne di segnalare pericoli, aggressioni.
Un telesalva la vita a Pechelli.
Esatto, sì.
Per le donne.
E che praticamente il segnale arriva a una centrale che poi manda soccorso e forze dell'ordine a prescindere.
Invece pensa fino a che arriva a che punto può arrivare la pubblicità. In pratica un concessionario della Chevrolet delle Hawaii
Le Hawaii usano la macchina. Cioè le Hawaii alla barca al massimo.
Sì, infatti il concessionario Chevrolet alle Hawaii non lo immagino.
Pensate,
concessionario Mercedes alle isole Bue vicino all'Antartide.
Questo addirittura per simboleggiare la superiorità delle auto americane ha preso un SUV americano e ha preso una macchina, una Honda giapponese e ha fatto schiacciare le Honda, voleva far schiacciare dal SUV le macchine giapponesi. In realtà è successo il contrario, si è rotto il SUV. In pratica quando è andato a schiacciare le altre auto si è rotto il SUV, si è rotto l'impianto idraulico del SUV e quindi è stata una po' la pubblicità al contrario.
Diciamo una bella pubblicità soprattutto per
una bella figura di merda.
Quando è diciamo fare le cose con la testa, questo si chiama.
Ma noi insomma abbiamo raccontato un sacco di aneddoti questa sera. Vi ricordiamo che l'argomento di questa sera era
mobilità.
La mobilità e il traffico. Vi ricordiamo che dovete andare piano in macchina, ecco. Ma tanto non ci andrete perché ve l'abbiamo detto noi, quindi è inutile che ve lo ricordiamo. E vi vogliamo ricordare anche che dopo il successo della serata di ieri sera al Loop, successo che diciamo indirettamente è stato anche la serata al Loop, che è stata indirettamente una delle cause per cui non siamo andati in onda ieri sera, invece siamo andati in onda eccezionalmente stasera, sì, di mercoledì. Il 25 ci sarà un'altra serata, questa volta di Radiovisione, il nostro programma con un claim bellissimo, il cinema da ascoltare. E ci sarà questo spettacolo molto interattivo tra pubblico e le nostre due conduttrici del programma, Elisa e Michela, che intratterranno il pubblico al Loop il 25. Quindi venite anche a quello spettacolo, fate il bais, come direbbe un giornalista al TG1 dopo aver detto bipartisan, fate il bais e dopo aver visto le marionette nere di Chiara e il suo lanterna, Chiara, David e il suo lanterna blu live, e prima di vedere l'altro spettacolo del 2 aprile di Vuoti a perdere sempre della nostra Chiara, venite il 25 a Loop.
E intanto noi ci sentiamo martedì prossimo, torniamo di nuovo martedì con una nuova puntata di Radioattivi.
Andate a sgamare il tema della prossima settimana sul gruppo di Facebook e soprattutto partecipate alla discussione, perché Radioattivi siete voi.
Per i primi 50 un set di pentole che c'ho io in Inox 1810.
Che porterà a Sergio?
Ciao a tutti. Martedì.
Ciao.
Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunto insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.